Melody Gardot con If the Stars Were Mine è il brano che ci porta alle 12:06 minuti ad aprire il nostro dossier, come sentivate anche nella copertina, dedicato al treno e ai treni notturni in particolare. Lo scorso 11 settembre, infatti, c'è stato l'atteso ritorno del treno notturno che collega Berlino e Parigi. Stamattina c'era un reportage in laser, poi nuove carrozze per treni notturni entreranno in servizio sulle tratte Amburgo-Vienna, Amburgo-Innsbruck. Quasi in contemporanea la Francia riavvierà un treno notturno da Parigi ad Aurillac, nella Francia centrale. Sono a 20 anni dal suo ritiro, dalla chiusura di quella tratta notturna almeno. I treni notturni pare stiano tornando come mezzi di trasporto e ecologici, sicuramente di più dell'aereo, per una popolazione di turisti non solo più attenti all'ambiente ma anche al piacere del viaggio lento, e a volte si dimostrano anche più economici. Questo è piuttosto curioso, siamo abituati a biglietti aerei veramente stracciati. Di treni notturni, del loro ritorno, del fascino per il treno in generale, che ha ispirato scrittori, musicisti, cinema, letteratura, parleremo questa settimana, dicevamo, nel dossier di Alphaville. E iniziamo il nostro viaggio, saliamo in carrozza, potrei dire, con Gerard Loeb, che è il nostro primo ospite. Buongiorno Gerard.
Buongiorno a voi.
Gerard Loeb, giornalista che collabora con diverse testate, redattore del trimensile Infoforum, rivista per gli utenti del trasporto pubblico, e anche presidente dell'Associazione Giornalisti di Trasporto Pubblico. Allora, Gerard, tu conosci molto bene il panorama ferroviario non solo svizzero ma anche europeo. Ci puoi raccontare le novità proprio da questo punto di vista, di questa che sembra una rinascita dei treni notturni?
Sì, effettivamente è un fenomeno molto interessante, visto che qualche anno or sono davano proprio per morto questo modo di viaggiare, e imprese ferroviarie importanti, in primis la Deutsche Bahn in Germania, poi anche la FFS qui da noi in Svizzera, hanno praticamente abbandonato questa offerta. E mi ricordo che un treno dopo l'altro praticamente è stato cancellato. Da Zurigo c'era da Amsterdam, poi c'era quello di Copenhagen, è stato cancellato. E poi mi ricordo una curiosità, che c'era persino uno da Basilea a Mosca. Sì, anche questo ormai anni che non c'è più. E questa rinascita, almeno nel nord Europa, sicuramente si collega, come hai detto nella introduzione, anche alla discussione sul cambiamento climatico. Questo treno notturno viene promosso un po' come alternativa sul treno, anche come riscoperto della lentezza.
E sono, alla fine sono comodi, perché noi ci ricordiamo, almeno io personalmente ho un'età per cui riesco a ricordare di aver viaggiato in passato una 30 anni fa su qualche vagone letto, e non era esattamente un'esperienza da ricordare, non sempre quantomeno, poi dipendeva anche dalle tratte, ci sono sempre strani, sempre stati treni di diverso livello, di diversa anche confortevolezza, ma come stanno funzionando a livello di comodità i vagoni letto?
Ma dobbiamo dire, sulla comodità si può discutere a lungo, perché questo è un argomento soggettivo. Personalmente ho preso l'anno scorso l'ultima volta un treno notturno da Milano a Lecce, e vabbè, una cabina era per due persone, già considerato comodo, un letto a castello, però questo non è sicuramente per una certa clientela comodità, bagno fuori, io credo, se uno cerca la comodità assoluta, non probabilmente prende un treno notturno. Ci sono altri elementi, ha un fascino sicuramente anche al svegliarsi alla mattina in treno. Per me questo svegliarsi nell'Italia del Sud è proprio molto particolare, quando si arrivi a un certo orario, si guarda fuori dalla finestra. Questo è sicuro, ma credo la scelta solo per comodità di un treno notturno sarebbe veramente non serio, dire che sarebbe per questo.
Non si fa per questo, insomma, un viaggio del genere, ma lo stavamo dicendo. L'ex direttore delle FFS, Benedikt Weibel, in un'intervista ha formulato il suo pensiero piuttosto netto. Dice: è follia pura investire nei treni notturni. Intanto tu come leggi questo parere? Sono economicamente insostenibili?
Ma questa è una discussione molto difficile, devo proprio dire. Weibel è stato molto chiaro in questa intervista e ha messo anche il dito su un punto dolente, credo. Pensiamo per esempio alle FFS che hanno annunciato che vorrebbero far rinascere i collegamenti notturni dalla Svizzera tedesca a Roma e anche a Barcellona, ma solo si ricevono sussidi di 30 milioni di franchi. Proprio questi sussidi erano previsti con la nuova legge sulla CO2 che poi è stato bocciato in votazione popolare. Non sappiamo ora cosa succede, le FFS dicono che hanno bisogno di questi fondi, altrimenti non sarebbe sostenibile. Dunque, in un certo senso, non si trovano neanche così lontano da Weibel. E va pur detto che anche per il consumatore, forse ne parliamo ancora, questi viaggi non sono sempre molto economici. Anzitutto se si viaggia in una gamma alta di questa offerta, queste cabine singole per esempio che hanno dentro persino una doccia, insomma qui una notte costa già come una notte in un albergo di 5 stelle più o meno, dunque non è sempre super economici.
Dall'altra parte, parlavamo di sostenibilità economica, qui di fianco in Italia, Trenitalia ha detto che nel 2023 i passeggeri sui treni notturni sono aumentati del 25%. Allora, come lo leggiamo questo dato? Mettendolo magari anche a paragone con le ferrovie austriache che in realtà si stanno lanciando, sembra, con parecchio vigore nel settore dei treni notturni.
Sì, è vero, perché la richiesta adesso è aumentata, c'è una sensibilità e devo dire Trenitalia, anche il treno che ho preso io, l'offerta era economica, non costava molto più di un biglietto normale, diciamo così, e questo è sicuramente lusinghiero. Poi dipende evidentemente dall'offerta, ci sono carrozze letti, couchette, poi ci sono anche i solo sedi, diciamo, dei treni notturni, si parla poco perché si pensa sempre a chi dorme in un letto praticamente, ma ci sono anche quelli che si chiamano freccia rossa notte, per esempio, che sono dei vagoni normali dove si possa viaggiare di notte. Io credo che in questo ambito ci sarà anche molto potenziale, forse con sedie più comode, Schlafsessel, come diciamo in tedesco, sì. Questi che si possono più come un pullman, diciamo, e si parla un po' poco, si parla spesso di questi vagoni letti.
È vero che il vagone letto ha una evoca immagini diverse anche nell'immaginario, parlavamo di cinema, di assassinio sull'Orient Express e cose di questo tipo, ma tornando invece all'Austria, come dobbiamo valutare il fatto che questo paese sembra essersi così lanciato nel settore treni notturni?
Sì, questo è veramente interessante perché se pensiamo, ho menzionato prima che la Deutsche Bahn si è tirata fuori dal mercato, poi le FFS erano negli anni 2009-2016, dunque tanti anni o sono, e le ÖBB invece hanno visto questo come mercato di crescita, una nicchia, e sono anche disposti a investire tanto e hanno questi treni carini, si deve dire Nightjet, e a proposito investimenti, proprio in dicembre, a novembre hanno presentato nuovi treni che sono stati costruiti ex novo per collegamenti notturni in Europa e uno di questi sono adesso sulla tratta Vienna-Amburgo. E quello che forse è la cosa più curiosa è che questi treni non sono solo quelli che conosciamo con i lettini o couchette, ma hanno anche delle cabine, una specie di mini cabina li chiamano, dove si può entrare solo come posso dire, una mini tana, ognuno, cose che forse conosciamo dal Giappone, queste cose mini o alcune.
Come gli alberghi treni. Capsula, tipo quelli giapponesi.
Sì, esatto, sì. Sono capsule praticamente. Io non sono viaggiato con un treno così, ma ho guardato un paio di video e insomma diciamo sicuramente per giovani è un'offerta molto carina e c'erano anche alcuni erano entusiasti, hanno detto questo è veramente bellissimo, hanno mai dormito così bene come in queste capsule, ma diciamo chiaro, per una persona più anziana, quando arriva avanti, forse non lascia un po' un dubbio, ma è giusto sicuramente trovare nuove forme, che questi vagoni, che sono d'altronde abbastanza cari di costruire,
Sì.
e di provare queste nuove forme, perché sono i giovani che oggi li usano, e alcuni appunto che hanno usato questo treno fra Amburgo e Vienna erano entusiasti. Secondo me tutta questa euforia un po' comunque adesso vediamo piuttosto all'Europa centrale nord, nel sud mi sembra che non sia ancora arrivato in questa maniera, ma chissà, anche in Austria parlano della idea di aumentare i collegamenti con l'Italia, e vedremo. Forse anche c'è questa idea un po' folle, dico, di collegare la Svizzera con Londra. Chissà, se domani vediamo un Orient Express, diciamo, tra virgolette, che collega Zurigo a Londra. È una cosa su quale si scrive, si dibatte, secondo me è un po' un fantasma, perché è molto difficile con tutti questi paesi oggi in mezzo creare questo treno. Poi dicono anche che lo voglio fare in 5 ore, e questo sarebbe chiaramente un collegamento
Alla faccia del viaggio lento.
durante il giorno, non durante la notte, ma vedremo. Importante, secondo me, è che si discuta sui treni, e che anche sull'alternativa all'aereo. Abbiamo visto cosa è successo in Italia, praticamente, dove però si parla più dei treni durante il giorno, e dove quasi nessuno vola più fra Roma e Milano. Proprio è una tratta che oggi è proprio coperta dai treni ad alta velocità, persino con due imprese che si fanno concorrenza. Credo l'Italia è questo, forse, il paese più performante in Europa. Poi il traffico regionale è tutta un'altra cosa su quale
Chiaro.
potremmo discutere a lungo.
Chiaro. No, beh, però è interessante guardare intorno alla Svizzera, perché tu, Gerard, citavi il caso dell'Austria, della Francia, la Germania, le tratte che stanno aprendo o riaprendo, l'Italia che ha visto un più 25%. Anche l'idea che il treno possa essere, anche come immagine, un mezzo di trasporto più europeo, nel senso che l'Europa vuole dare nel mondo della sua immagine, cioè di un posto dove si sta anche più attenti rispetto agli Stati Uniti, che ne so, all'ambiente. Quindi non è che voli così come di default prendi l'aereo e poi il treno lo prende solo qualcuno. Potrebbe essere anche proprio una questione di immagine per fare dell'Europa qualcosa che si smarca anche da questo punto di vista dal resto. E la Svizzera in tutto questo, e perdona la battutaccia, ma non posso non farla, non rischia di perdere il treno?
Sì, per il treno, qui dobbiamo vedere. Intanto, diciamo, la Svizzera ha la fortuna che la ÖBB, la Österreichische Bundesbahn, è entrata in questa nicchia e copre questo fabbisogno, questa richiesta che è aumentata. Questo è un dato di fatto, e le FFS possono ringraziare, diciamo, le ÖBB che fanno questo servizio, e questo ha un po' mitigato, diciamo, la situazione un po' imbarazzante delle FFS, secondo me almeno.
Gerard, grazie, buon viaggio a questo punto, ci risentiamo sicuramente anche per altri argomenti, per altre occasioni di riflessione. Grazie, a risentirci a presto.
Grazie, buon viaggio a voi.